Cari amici, buongiorno. Dopo la gioia che ci ha trasmesso Don Francesco, e credo che voglio riprendere alcuni punti di quei che ho sentito della sua ricca relazione. E il primo punto è quando diceva noi evangelizzatori quello che abbiamo negli strumenti che abbiamo di tutti i giorni, che ci abbiamo tra le mani tutti i giorni, dobbiamo essere capaci di farli diventare strumenti di evangelizzazione. E c'è anche qualche cosa che è il contenuto della mia relazione, che è in continuità, che forse non abbiamo tutti i giorni perché non ce ne accorgiamo. Ed è appunto la via della bellezza. Saper cogliere il bello, saper cogliere la bellezza. Dove si trova la bellezza? Adesso noi non parleremo della bellezza spirituale, perché ovviamente quella è una delle condizioni fondamentali, saper cogliere la bellezza di una persona. Quando parliamo della via pulcritudinis, parliamo della bellezza creata dalla cultura, creata dalla fantasia, creata dalla capacità degli uomini. E quindi è un settore particolare, ma cogliere quello ci rende anche capaci di cogliere la bellezza presente negli altri. Oggi il mondo è particolarmente sensibile al tema della bellezza, ma la limita alla bellezza corporale, alla bellezza fisica, che non sempre è bellezza, è la prestanza fisica. Sono incuriosito spesso quando leggo notizie quali i bilanci delle case cosmetiche, di chi produce cosmesi. Sono dei bilanci che potrebbero riparare i bilanci di interi stati. Sono miliardi di dollari, miliardi di euro che vengono ad essere prodotti per la cura fisica, per la bellezza fisica. Pensate il boom che noi abbiamo del wellness, del così chiamato wellness, cioè il desiderio, ma anche giusto, intendiamoci, anche giusto, delle persone di dover sentirsi bene e quindi di fare sport, di andare in questi centri sportivi, tutte queste cose qui. Adesso mi hanno detto, l'ho chiesto perché una persona mi diceva devo andare alla SPA, e io non capivo la SPA, perché la SPA mi sembra che fosse società per azioni, e invece no, e la SPA è... sono questi centri per la wellness, e va bene, io ogni giorno si apprende qualche cosa, no? E quindi non parleremo di questa condizione, a cui però l'uomo di oggi è particolarmente sensibile, ma come in tutte le cose ci sono quelle contraddizioni importanti. E poi la seconda cosa che volevo, in continuità con quanto diceva Don Francesco, il tema della gioia, perché la bellezza dà gioia. La bellezza non rende tristi, la contemplazione della bellezza provoca la gioia, e nel provocare la gioia ovviamente provoca tutte quelle conseguenze che la gioia porta con sé. Allora, in che modo la via della bellezza può essere una forma di evangelizzazione? Io vorrei partire da una provocazione, perché noi siamo in un museo. Chi entra? Noi siamo in un museo. Ma noi riusciamo a cogliere la bellezza di tutto quello che c'è? Questo è il primo interrogativo. Vedete, noi siamo entrati qui, ma noi siamo entrati qui con l'intento di ascoltare una relazione. Ma nell'ascoltare la relazione probabilmente noi potremmo essere capaci ugualmente di cogliere la bellezza all'interno della quale ci troviamo. ma perché ci possa essere quello, per diventare via di evangelizzazione, ci vuole qualcuno che mi faccia entrare all'interno di questo. C'è qualcuno che me lo spieghi. Qualcuno che mi consente di vedere attraverso l'immagine la bellezza che l'immagine fa emergere. E da lì, facendomi scoprire la bellezza di questa immagine, mi porta alla riflessione. E quindi diventa via di evangelizzazione. Ci sono nel mondo, si stanno spargendo un pochettino, ci sono gruppi che hanno preso la via dell'evangelizzazione, sono quasi tutti giovani, che hanno preso la via dell'evangelizzazione come forma di evangelizzazione. Per cui in alcune cattedrali, in alcuni luoghi, in alcuni musei, dove le persone vanno, trovano questi giovani, queste persone, che non fanno solo la guida, fanno evangelizzazione. Pensate, ad esempio, uno strumento molto semplice, se anche qui ci fosse un gruppo di persone dedite all'evangelizzazione nel museo di Sant'Eustorgio. Voi vedete lì, avete un sacco di reliquie, no? I reliquiari. Quelli che entrano, e noi dobbiamo supporre sempre che non sappiano nulla, che non sanno che cos'è un reliquiario, che non sanno a che serve. A che serve il reliquiario? Qual è il contesto all'interno del quale è sorto quel reliquiario o quell'ostensorio? In quale contesto? Perché vedete, una volta che voi lo mettete in una vetrina, il contesto non c'è più. Ma far emergere il contesto significa creare una condizione ecclesiale di spiritualità, di provocazione, perché è trasmissione della fede. Pensate, penso, non so se è Sant'Eustogio o è Sant'Ambrogio. Ah, è Sant'Eusebio? Beh, Eugenio. Vabbè, non so cosa c'entra con qui Sant'Eugenio, quindi è la mia ignoranza storica. Se parlate in, se va uno solo, capisco.
È un riformatore della liturgia monodiaca.
Ah, ecco, perfetto. Allora, chi è che è in grado di spiegare così come è vestito e perché è vestito così? Quella è via di evangelizzazione. Vedete, noi sacerdoti un tempo, quando dovevamo prepararci a celebrare la messa, pregavamo. Lui ha parlato di San Filippo, no? E quella donna scappava, e perché i preti cosa fanno? C'è tutta una simbologia negli abiti liturgici. Qualcheduno che non sapeva queste cose, dedito alla moda clericale, ha tolto la mitto, adesso la mitto non si mette più, perché si mette il camice tutto chiuso, coperto, che va bene, ma la mitto aveva, c'era una preghiera con il quale il sacerdote si copriva il capo e poi si rivestiva. C'era una preghiera quando ci si metteva il camice. Oggi io quando vado da qualche parte non mi danno il cingolo. E dico no, io dico il cingolo, grazie. Cosa va a cercare, tira i cassetti, se da qualche parte in qualche sacrestia si trova di nuovo il cingolo. Ma quando il sacerdote si metteva il cingolo, pregava e ricordava che doveva essere la cintura della sua castità. Cingulum castitatis. Quando si metteva la stola, quando si mette la casula. Vedete, abbiamo perso tutto, perché noi siamo, ci improvvisiamo predicatori, ci improvvisiamo tutto. Quanto tempo, diceva, io lo dico ai sacerdoti, lo dico anche ai vescovi quando predico gli esercizi, anche ai vescovi, quanto tempo impieghiamo per preparare la nostra omelia? Dice, ma no, no, io devo sapere su quale lettura, io devo confrontarmi con la parola di Dio. Ma è la stessa cosa se voglio fare dell'arte una via di evangelizzazione, e io quando viene qui qualcuno che non lo sa, devo dirgli il significato della mitria, devo dirgli il significato della casula, devo dirgli che sotto la casula, vedete, aveva la dalmatica. Quando il vescovo fa l'ordinazione diaconale, sacerdotale o consacra dei vescovi, mette la dalmatica sotto, quella dalmatica che voi vedete che hanno i diaconi. Perché? Perché lì deve indicare che c'è la pienezza dell'ordine sacro che lui ha ricevuto. Non è che lo può dire, ma lo manifesta. Lo manifesta nei segni che pone dentro di sé. Si riveste di Cristo. Ecco perché non deve vedersi nulla, se non il volto, ma di per sé non deve vedersi nulla. E ha un suo significato, ha una sua simbologia. Come nelle icone. Oggi noi viviamo molto dell'iconografia. L'anno prossimo stiamo preparando, pensate, un convegno, le icone come via di evangelizzazione. E stiamo mettendo insieme iconografi perché ci aiutino a realizzare questo incontro internazionale come via di evangelizzazione. Ma pensate, i colori nelle icone. E quindi la tunica di un colore rosso, il mantello di un colore blu, sono tutte espressioni che indicano un senso teologico, indicano un andare al di là di quello che vediamo, indicano che dobbiamo rimandare a un significato che è ancora più profondo. Se facciamo questo, la via dell'evangelizzazione trova nella via pulcritudinis una via privilegiata, perché trova lì la condizione per aiutare a riflettere. L'opera d'arte diventa uno strumento attraverso il quale ti aiuto a riflettere, ti aiuto a cogliere la bellezza che di per sé non potrebbe, ti aiuto a cogliere la bellezza di quel messaggio. Io adesso non lo so perché non l'ho visto bene, che ero lontano, se lì abbiamo l'incontro di Gesù con la Maddalena, o quale incontro è, non l'ho visto bene, quindi non posso dire, ma pensate che io vengo qui con un gruppo di persone, non posso spiegargli tutto, ma gli spiego due, tre cose e poi gli spiego l'incontro con la Maddalena. Cioè io gli faccio cogliere tutto il Vangelo del capitolo di Giovanni in cui risalta l'opera della misericordia di Dio. Per cui nella presenza di un museo che di per sé toglie tutto e pone tutto insieme, è carico, il museo è carico di bellezza, ma lo estranea. Perché? Perché non gli dà più quel contesto in cui è vissuto, quel quadro di quel signore che sta là e che io non so chi sia, ma quello non è stato fatto per essere lì in un museo. Quello è stato fatto probabilmente per essere messo in una casa particolare in cui acquistava il suo senso più profondo. Se io non riporto quella condizione, c'è un'espressione tecnica che noi usiamo per la Sacra Scrittura, il suo Sitzim Leben, cioè il suo luogo in cui vive. Vedete le parole di Gesù, oggi ci sono tre logia, noi li chiamiamo logia, cioè tre detti di Gesù, che Gesù ha detto in alcuni momenti particolari, ma come posso cogliere il significato profondo di quel detto, guide cieche, guai, perché se due ciechi uno si fa condurre da un cieco? Ma in quale contesto Gesù ha detto quella frase? Se io non ritrovo il contesto, quella frase non vive, non vive. Rimane una bella espressione, ma devo farla rivivere. E allora devo ritrovare tutto quel tessuto, quel contesto in cui Gesù l'ha detta. E in quel contesto in cui Gesù l'ha detta, allora diventa significativa, diventa uno strumento per poter provocare la persona a riflettere. Penso di riuscirmi a spiegare un po' in questo modo, partendo da quello che è appunto una, attraverso le esemplificazioni che stiamo facendo, quello che è una dimensione prettamente evangelizzatrice. Adesso stiamo parlando ad esempio di quello qui perché ci troviamo in questo contesto, ma pensate che cosa potrebbe essere un concerto. Il concerto, la musica, che bello, poi applaudiamo. Ma che cosa hai applaudito? La bellezza della musica? L'esecuzione? Il maestro che l'ha diretta? I vari membri del concerto, dell'orchestra che hanno suonato? Che cosa stai? E non so, tu stai ascoltando il Messia e non cogli tutto quello che viene detto? E allora forse tu organizzi un concerto che è bellissimo, perché a un concerto ci vengono tutti, credenti, non credenti, tutti vengono a un concerto. Perché? Perché la musica è un linguaggio universale, come l'arte è un linguaggio universale, tutti vengono. Ma anche quando celebri un battesimo vengono tanti che in chiesa non ci vengono mai e vengono solo per amicizia. Anche quando celebri un funerale hai la chiesa piena di gente che non ci viene mai, ma lì in quel momento ci viene perché c'è stato una persona amica. Anche quando fai un matrimonio, anche quando fai la prima comunione, anche se in maniera un pochettino più sommessa, quante persone hai lì presenti? E la tua parola riesce a far cogliere la bellezza di quel momento, oltre al significato di quello che si sta celebrando, la bellezza del momento? Perché per cogliere quella, ovviamente, allora la tua parola deve provocare il cuore, che si mette in movimento, deve provocare la mente, che comincia a riflettere, e via dicendo. E allora tutto è colto e pieno di vita, tutto diventa dinamico, va avanti, cresce. Vedete, noi purtroppo abbiamo dimenticato la via della bellezza, e avendo dimenticato la via della bellezza abbiamo dimenticato una di quelle forme particolari attraverso le quali possiamo annunciare il Vangelo. Dio è bello, Gesù è la bellezza, Gesù è bello. Pensate che in quel volto inchiodato sulla croce, dove si applica l'espressione del profeta Isaia, quel volto non è più neppure riconoscibile dal dolore e dalla sofferenza che sta patendo, e noi applichiamo l'espressione del Salmo 22, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. La bellezza del cogliere il volto di Cristo, perché il volto esprime. Come far cogliere, ad esempio, in quel quadro che abbiamo lì della passione di Cristo, guardate ad esempio tutto il rosso di quel manto che gli hanno buttato addosso. E quello rosso ha il suo significato. Il vostro sta dicendo che c'è tutta l'umanità che lì sta vivendo. Perché il rosso è il colore del fuoco, il colore della terra. Lì c'è tutta l'umanità. Se riesci a poter cogliere nella sofferenza il volto del Cristo sereno, pur nella drammaticità del momento che sta vivendo. Ed è quello a cui noi siamo rimandati. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Pensate, già nell'anno 406, un vescovo, San Paolino da Nola, che in qualche modo è un vero anticipatore della via della bellezza, non dimentichiamo che nel 400, quindi agli inizi del V secolo, c'è ancora tutto il problema dell'iconografia e c'è tutto il problema delle lotte iconoclaste. Se noi dovessimo analizzare tutto questo, guardate che se noi non avessimo vinto la lotta iconoclasta, noi avremmo le nostre chiese completamente vuote, senza nulla. Se noi non avessimo la via della bellezza, noi avremmo tonnellate di spartiti musicali completamente bianchi. Se non avessimo la via della bellezza, noi avremmo chilometri di musei con le pareti vuote. Se non avessimo la via della bellezza, avremmo altrettanti chilometri di scaffalature delle nostre biblioteche ricolme esclusivamente di polvere. La via della bellezza è stata condizione per creare cultura, per creare una forma attraverso la quale il mistero non solo viene detto, ma viene rappresentato. E per la Chiesa non è stato facile questo cammino. Perché fino al VII secolo e oltre abbiamo appunto la lotta spietatissima iconoclasta. Voi troverete degli esempi concreti se andate in Cappadocia, ad esempio. Se andate in Cappadocia, dove ci sono tutte così chiamate le cappelle, le chiese rupestri, perché tutto all'interno della montagna ci sono scavate tutte quante delle rocce dove vivevano i monaci, dove si raccoglievano i cristiani, dove celebravano le eucaristie e via dicendo. E voi vedrete con quegli affreschi che sono stupendi, bellissimi, ancora conservati, ma il volto è tutto graffiato. Tutto. E non risale soltanto ai secoli successivi con l'islamizzazione dei territori, risale ancora a quelle che erano le lotte iconoclaste. Non si può rappresentare. Dio non si può rappresentare. Nessuno ha visto Dio. Nessuno. Giovanni su questo è molto chiaro. Nessuno ha visto Dio. Ma il Figlio, lui è, per usare l'espressione di Paolo, lui è icona del Padre. Noi traduciamo è immagine del Padre, ma quando diciamo immagine non capiamo più, ma il testo greco dice eikon. Noi dovremmo dire lui è la fotografia del Padre, perché quello è il significato profondo di eikon. Gli fai la foto e in quel volto c'è Dio. Ma Dio può essere rappresentato? No, dicevano alcuni. Sì, dicevano altri. Perché? Ma perché si è fatto uno di noi. Voi pensate, noi abbiamo la storia ecclesiastica di Eusebio, Santo Eusebio, il quale non so se è santo, comunque vabbè, è Eusebio. E siamo nel IV secolo, e c'è anche Eusebio, c'è, ci sono tanti di Eusebio, ma un santo Eusebio ci sarà certamente. Quindi, comunque, non so se quello che ha scritto la storia ecclesiastica è santo, va bene, faremo una ricerca in proposito. Allora, scrive la storia ecclesiastica e scrive, siccome lui era un visitatore, scrive che andando per camminando per eccetera, era colpito perché sopra una casa c'era una rappresentazione di Gesù che aveva guarito la donna dalle perdite di sangue, e fa la descrizione. E quella era la casa che era stata attribuita, si diceva, che era la donna, già nel IV secolo, quindi nel 300 e poi via, 200 anni dalla scrittura dei Vangeli, già esisteva una placca in cui in quella casa aveva abitato e quella donna aveva fatto mettere la rappresentazione della sua guarigione. Quindi noi non abbiamo mai avuto il problema di manifestare, di esprimere la bellezza del volto di Cristo. Ma non è stato facile per la Chiesa. Pensate, nella cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano, non San Pietro, perché la cattedrale di Roma è la chiesa di San Giovanni in Laterano, là, secondo la tradizione, c'è in fondo, in un cerchio, il primo volto di Cristo. È quello il primo volto di Cristo? No. Ma certamente per la prima volta venne tolto il velo a quel ritratto, per renderlo pubblico, per farlo vedere a tutti. Perché era stato dipinto, ma era stato coperto. Quindi non è il primo, ma per la prima volta, tanto è vero che la fine delle lotte iconoclaste viene fatto con il Laterano, il Concilio Lateranense, che pone fine a questa battaglia. Dio quindi lo si può rappresentare. La bellezza che possiamo riprendere da tutto questo. Vi voglio leggere un'espressione del mio maestro in teologia, il quale ci dice la provocazione della bellezza. In un mondo senza bellezza, anche se gli uomini non riescono a fare a meno di questa parola e l'hanno continuamente sulle labbra, equivocandone il senso, in un mondo che forse non è privo, ma che non è più in grado di vederla e di fare i conti con essa, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione e l'uomo resta perplesso e si chiede perché non dovrebbe preferire piuttosto il male. Anche questo infatti costituisce una possibilità perfino più eccitante. In un mondo che non si crede più capace di affermare il bello, gli argomenti a favore della verità hanno esaurito la loro forza di conclusione logica. Se non c'è più la bellezza, non è che in conseguenza si ha soltanto la bruttezza. Se non c'è più la bellezza, prevale il male, prevale la cattiveria. E l'uomo si domanda: perché dovrei fare il bene? È molto più semplice fare il male, anche forse più divertente. Vedete, io insistevo molto quando ne ho avuto l'opportunità, durante il Giubileo, io presiedevo la commissione bilaterale Santa Sede e Italia per l'organizzazione del Giubileo, e quante volte io ho detto ai rappresentanti dell'altra parte, il sindaco, i commissari, tutti quelli che c'erano, dico: in una città bella si vive meglio. In una città bella la delinquenza scompare, perché dove non si coglie la bellezza che c'è rivalità, che si crea antagonismo e si arriva anche alla violenza fisica gratuita. Ma là dove c'è la bellezza, là il bene prevale. Ecco perché, vedete, la bellezza non è un qualche cosa di effimero, passeggero, transeunte. La bellezza è qualche cosa che permane. Ma che cos'è la bellezza? Quando noi riusciamo a cogliere il bello, noi viviamo con un proverbio che tutti conosciamo: non è bello ciò che è bello ciò che piace. Al filosofo, al teologo, questa espressione lo manda molto in crisi, È bello ciò che è bello. Stop. Ciò che è bello, ma che cos'è bello? Vedete, per la bellezza innanzitutto dobbiamo avere la proporzione. Se non c'è la proporzionalità all'interno delle componenti musicali, artistiche, pittoriche, via dicendo, se non c'è proporzione tra ciò che viene rappresentato nella forma, quindi prendiamo ad esempio il quadro, se quel quadro non è rappresentato e non mi rappresenta coerentemente la forma di quello, se ad esempio mi fa una testa tutta sproporzionata, non si può più cogliere la bellezza. Se le mani sono tutte sproporzionate, a meno che non gli si voglia dare un significato particolare. Ma se do un significato particolare entrando o creando una dimensione artistica, devo poi pormi il problema se questo comunica, perché la bellezza deve immediatamente porre l'uomo, chi la coglie, nella condizione di andare al di là. Quindi vedo quello ma sono rimandato oltre. La proporzione mi consente di essere rimandato oltre a quello che c'è. Quindi la proporzione della forma mi rimanda a qualche cosa di ancora più profondo, che fa in modo tale che io stia in una condizione di contemplazione. E infatti nella filosofia classica, nel pensiero classico, quando si deve definire la bellezza, che cosa si dice? Id cuius ipsa apprehensio placet. Finisce lì. Che cos'è la bellezza? Ciò la cui percezione, mi rende sereno, mi rende tranquillo. La bellezza crea una condizione di serenità nell'animo e infatti spinge alla contemplazione. Spinge a quella dimensione e dice che bello, l'espressione che noi poi alla fine diciamo, che bello, che bello. Quella espressione linguistica che diciamo, vedete, è espressione di una comunicazione che si è venuta a creare tra l'opera d'arte e la persona e me che la colgo. Cioè si crea una connessione tale tra i due che spinge a dare il consenso della bellezza. Che bello! E davanti all'opera d'arte rimane innanzitutto la via del silenzio, della contemplazione. E quella contemplazione, vedete, che permette poi di cogliere i particolari, di andare oltre l'immagine e inserirsi sempre di più all'interno di un contesto più specifico, un contesto più immediato. E allora lì vado a vedere anche i particolari, e nei particolari colgo anche la dimensione più profonda. Il mistero che è stato rivelato è un mistero che si esprime anche attraverso tutte queste condizioni artistiche che suscitano in noi la riflessione. Allora, andiamo a verificare ulteriormente: può l'opera d'arte essere una condizione di evangelizzazione? E qui vedete, andiamo a quel testo che tutti conosciamo di Dostoevskij, La bellezza salverà il mondo. Dostoevskij ha detto veramente così? E noi lo diciamo sempre, no? Ah, la bellezza salverà il mondo. Io mi diverto quando sento, un po' di dibattiti, no? No, perché la bellezza salverà il mondo. Cosa ha detto in effetti Dostoevskij? Ha detto che la bellezza salverà il mondo? Ha scritto, ma gli ha messo un punto interrogativo. Vi leggo, tanto per essere coerente con me stesso, il contesto in cui si parla di questo. Perché non bisogna soltanto citare un autore per una frase bella, bisogna leggere anche tutto quello che ci viene detto. E quindi andiamo, perché l'idiota è una bella lettura. Come sempre Dostoevskij è estremamente lungo, ma perché, poverino? Perché Dostoevskij più scriveva e più aveva soldi per poter continuare a vivere, perché come sapete le opere di Dostoevskij di per sé sono state scritte per delle riviste, e quindi lui scriveva a puntate, e quindi più scriveva e più lo pagavano, no? E quindi voi vi ritrovate con questi testi dove certamente c'è una grande ricchezza, ma insomma un po' di sbrodolamento ogni tanto lo si nota, no? Allora andiamo all'idiota. Tra le immagini dell'idiota ci sono due personaggi, uno è Hippolyte e l'altro invece è il re Muschi, il principe Muschi. Allora, qui c'è il dialogo, Hippolyte che provoca il principe, che provoca Muschi. Hippolyte è un ubriacone, Muschi invece è malato di tubercolosi, eccetera, eccetera, insomma non so se avete letto, vabbè andiamo subito. Principe, ma è vero che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza? Punto interrogativo. Signori miei, gridò improvvisamente rivolgendosi a tutti, il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza, e io invece affermo che il principe ha di quei pensieri frivoli perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato. Me ne sono convinto definitivamente appena lo vidi entrare qui, ora. Ma quale bellezza salverà il mondo? Siete un cristiano fervente voi? Coglia dice che voi stesso vi attribuite il nome di cristiano. Ippolito è ateo. Ma a lui non gli resta niente altro nel suo ateismo che dimenticare ciò che è bevendo, ubriacandosi. Il principe invece pensa, Hippolyte, a questi pensieri frivoli innamorato. Allora vedete le due condizioni. La via della bellezza è la via dell'amore. Perché noi amiamo? Noi amiamo perché dinanzi siamo colpiti dalla bellezza. La bellezza permette la condizione dell'amore. È profondissimo questo. Ed ecco che allora l'amore salverà il mondo. Il mondo veramente sarà salvato dall'amore. Perché il mondo è stato salvato dall'amore. Vedete che ritorniamo a quello che avevamo detto dall'inizio? In quel volto del crocifisso irriconoscibile, là c'è il mistero dell'amore. Per cui l'amore vede e dice: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Che bello se noi prendiamo subito il tema della conversione come una delle derivazioni, delle conseguenze della dimensione estetica. Agostino da che cosa è stato convertito? Dalla bellezza di un incontro. Siamo al libro decimo. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori, e lì ti cercavo. Vedete con te profondo. Pensate, la nostalgia di quest'uomo: tardi ti amai, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi, tardi. Perché quel tardi? E quel tardi perché se t'avessi incontrato prima, la mia vita si sarebbe trasformata in anticipo. Eri dentro di me, e io invece ti cercavo fuori. La bellezza è la condizione che ti consente di entrare nell'intimo di te stesso. È condizione per ritornare a capire chi sei. E vedete, questa condizione allora ci porta ancora una volta, secondo il pensiero di Agostino, noli foras io, e non andare fuori di te, non andare fuori di te. Tutto quello che tu hai come strumento di bellezza è lì per riportarti nel più profondo di te stesso. Perché lì abita la verità, lì abita Dio. In una parola, la bellezza ci permette di amare, ci permette di essere rapiti in uno spazio superiore dove è possibile ritrovare se stessi e donare tutto se stessi. Nell'amore si condensa infatti tutta la nostra vita. La serenità e la felicità che scaturiscono dalla contemplazione della bellezza giungono finalmente al loro compimento. Ecco perché la bellezza è ciò che appena la cogli placet, cioè ti piace, ti rende sereno, ti fa dire che bello. Ti dà la serenità perché ti riporta nel più profondo di te stesso. Vedete, nel terzo millennio della nostra storia abbiamo bisogno di capire chi siamo, ma chi eravamo ieri e cosa saremo domani. La bellezza ci obbliga a rimanere inseriti nel tempo, attraverso un processo di responsabilità di trasmissione. Come noi non solo conserviamo, ma come noi trasmettiamo la ricchezza ricevuta dal passato. E quindi, vedete, ritorniamo a quello che era l'inizio del nostro discorso. Non possiamo rinchiuderla in alcune teche e lasciarla lì morta. Deve essere una realtà che rendiamo viva, perché lì c'è trasmissione di fede. L'altro giorno, mentre venivo qui, mi accompagnava un signore da Lourdes, mi portava a Pau, all'aeroporto, e mi diceva che una volta era andato a Chartres. Non so se voi conoscete Chartres. Chartres è una cattedrale bellissima, è un gotico stupendo. Ma voi andate a Chartres e la prima domanda che uno si fa è: ma come, cioè, Chartres era un villaggio, cioè Chartres non c'era niente, c'era Parigi. Ora Chartres dista quanto il tiro di un sasso da Parigi, saranno un centinaio di chilometri da Parigi, quindi era un villaggetto. Quindi nel 1100, l'anno 1000, quando si incominciano a gettare lì, hanno fatto una cosa che è sproporzionata a quello che cosa ha spinto. E lui mi diceva: ma veramente lì si arriva a Chartres e si vede poi subito immediatamente questa cattedrale, che è una cosa stupenda. E gli ho detto: ma certo, perché lì c'era la fede di un popolo che credeva di conservare il velo della Vergine. Se non ci fosse stata la consapevolezza che lì avevano un qualche cosa di straordinario che nessuno poteva avere nel mondo, non avrebbero costruito una roba lì, avrebbero fatto una cappellina proporzionata a quello che è. No! Lì la fede ha prodotto. E la fede che cosa ha fatto? Adesso non entriamo nella discussione se è Köln il primo gotico, Chartres il primo, ma lì hanno incominciato gli architetti che sapevano di fede. Non è come noi oggi che facciamo costruire le chiese a chi ha il grande nome, che va benissimo, ma hai un'esperienza di fede? Sai che cosa stai facendo? Altrimenti poi ti ritrovi che il frutto della fantasia ti fa mettere l'altare è tutto sulla sinistra e quell'altro tutto da c'è più niente. Perché? No, perché deve essere. Ma chi l'ha detto? Quella è una cattedrale e là ci deve essere la cattedra da dove il vescovo insegna. C'era una riflessione per cui gli architetti, profondamente credenti, sapevano quello che facevano e hanno riprodotto in quel gotico quella dimensione della chiesa, per cui c'è la chiesa che è pellegrinante e quindi che cammina. Ma c'è la chiesa degli angeli, c'è la chiesa di coloro, dei santi, dei beati, che già sono nella visione e quindi hanno costruito in modo talmente alto, con un deambulatorio tutto intorno. E poi c'è la chiesa di coloro che aspettano e quindi hanno scavato e hanno fatto delle cripte, che non erano soltanto per seppellire, ma erano anche per dover dire che lì c'è chi attende di andare in alto. C'era una concezione della Chiesa, come nel romanico c'è una concezione della Chiesa. Il romanico ha delle colonne che sono incredibili, no? Ma lì c'è la stabilità della Chiesa, è la Chiesa che è inserita nel mondo ed è forte, è lì che ti dà la graniticità della fede. Perché una casa si costruisce sulla roccia e quindi lì hai tutto. l'altra concezione, andiamo a vedere quello che c'è in alto, e poi l'altra concezione con il barocco, che hanno messo stucchi da tutte le parti, e ti ritrovi con la gloria, angeli da tutte le parti, per cui voi andate da qualche parte e vi ritrovate così, oppure ancora una volta la concezione di una chiesa con Gaudì, andate alla Sagrada Famiglia, andate e voi vedrete una dimensione per cui non riuscite più neanche a cogliere il passaggio degli archi da una parte all'altra, perché è un groviglio enorme di una selva che non ti dà paura ma ti dà una serenità enorme, perché ti fa entrare in quel mistero di bellezza che dici non mi sto perdendo, sto soltanto nella condizione di dover continuamente scoprire. Ma se manca la dimensione della fede, che cosa costruisci, che cosa fai? Rimani con le mani in mano. Sì, fai una cosa bella per il nostro tempo, ma non significativa della realtà che devi esprimere. E allora vedete, ci salutiamo con il racconto, un racconto medievale di cui un poeta, e quindi un uomo che sapeva cogliere la bellezza, un poeta, vede degli scalpellini che stavano lavorando. Si avvicina uno e gli fa: amico mio, che stai facendo? Sto scolpendo una pietra. Andando più avanti, il solito pellegrino, poeta, incontrò un altro e gli chiese: amico mio, cosa stai facendo? Sto scolpendo un capitello, una statua. Andò avanti nel suo cammino e vide ancora un terzo che stava con il martello in mano e stava scolpendo, e gli disse: e tu, amico mio, che cosa stai facendo? Sto costruendo una cattedrale. Vedete, si può scolpire una pietra soltanto. E si può dire: niente, non gli sto dando significato. Ma si può dire: sto costruendo una cattedrale. Sto partecipando a fare in modo tale che si possa cogliere la bellezza del tutto. E questo vale anche per noi, anche là dove noi possiamo fare soltanto un piccolo intervento, un piccolo passo, dove posso spiegare soltanto un quadro, là io sto seguendo e sto facendo in modo che il Vangelo arrivi a tutti. Là c'è la possibilità di cogliere la bellezza dell'annuncio che il Signore ci ha dato. E anche qui concludiamo poi con la bellezza della Santa Eucaristia che andiamo a celebrare. Grazie.